Ritorniamo in onda dopo la musica, perché ci ha raggiunto in studio un ospite che lascio a Giovanni Follese il compito di presentarci.
È un ospite che tra l'altro con la radio ha anche dimestichezza, se così vuoi, perché certo, ha lavorato con Radio Press, adesso collabora con la redazione di Globalist, ha curato anche altri libri, però è qui per parlarci di femminismo del terzo millennio. Claudia Sarrizzu, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Claudia, tra l'altro mai tema fu più pertinente, abbiamo aperto la giornata proprio nel segno delle questioni di genere.
Parlando proprio di questo, di un'unica figura femminile in un consesso esclusivamente maschile, quindi diciamo che il discorso sul femminismo del terzo millennio ci sta benissimo a questo punto.
Esatto.
No?
Poi non è neanche un problema solo del centrodestra.
È un problema, no, secondo me sarà un problema un po' di tutti.
Ci siamo focalizzati sul
centrodestra perché era la foto, secondo me, del giorno.
Però ciò che mi preoccupa è che chissà anche le altre foto come saranno, insomma.
Aspettiamo di vederle. Senti, invece questo libro che ci presenti oggi, che è uscito con Palabanda Edizioni, Parole Avanti, Femminismo del Terzo Millennio. Che cos'è il femminismo del terzo millennio?
Forse avremmo dovuto scrivere femminismi del terzo millennio.
Ecco.
Allora, perché? Perché questo libro inizia sicuramente, i primi capitoli sono sul linguaggio di genere e quindi sull'importanza di modificare un po' il modo che abbiamo di narrare la violenza, per esempio nei media, nei giornali, che è un po' il nostro mestiere, quindi cercare di utilizzare delle parole, dei titoli, delle immagini che siano rispettose della vittima e cerchino in qualche modo di sradicare quella che è un po' la cultura maschilista che è all'interno anche delle relazioni, cioè questo di magari far intendere attraverso magari semplicemente un titolo che una persona, che una vittima di stupro magari se l'è cercata, oppure che una vittima di femminicidio ha portato il marito a ucciderla per determinati motivi, quindi ci sono sempre quasi delle giustificazioni. Quindi diciamo che il libro parla molto di questo, però poi si apre un po' al mondo. Parte dalla Sardegna, quindi racconto la prima femminista sarda, che è Francesca Sannasulis,
la donna che inventò la moda, che portò inventò la moda,
la
in
moda
Sardegna,
in Sardegna,
no?
Esatto. Poi cerco di diciamo affrontare il tema del matriarcato, che non è stato matriarcato, ma nel libro insomma c'è chi sostiene che è stato matrilinearismo, che è una cosa diversa. Ovviamente non vi svegliamo cosa, comprerete il libro, lo leggerete,
bisognerà leggerlo nel libro.
E poi diciamo che dall'Italia parto anche da uno sguardo a quelli che sono i femminismi attuali in altre parti del mondo, quindi per esempio le donne curde, cioè le combattenti curde, che hanno fatto un lavoro di resistenza non solo contro l'ISIS ma contro proprio un maschilismo lì che poi era ovviamente ancora più forte che quello in Italia, il femminismo che ha cercato in qualche modo di fermare Bolsonaro, anche se non c'è riuscito, in Brasile
sì.
Poi uno sguardo verso l'Iran. Abbiamo anche una bella intervista a una collega, un giornalista Asme Dashan, che ci racconta il femminismo musulmano,
perché c'è anche questo passaggio di l'Islam e le donne,
esatto,
come si concilia un po',
esatto,
questo.
Noi molto spesso abbiamo, ovviamente ci arriva un'informazione che è molto sintetica, molto scarna, ma in verità ci sono tanti movimenti femministi soprattutto in Tunisia, in Marocco, comunque nei paesi dove la democrazia è un po', diciamo, più sicuramente più solida che in altri, e questi movimenti sono movimenti che stanno facendo fare dei passi avanti molto alla donna. Quindi mi è piaciuto dare questo sguardo, anche perché su Globalist mi sono occupata di donne a 360 gradi, quindi volevo
raccontarle in questo modo. Io farei un passo indietro prima di proseguire su questo discorso anche dell'apertura e uscire dalla sala, perché poi il femminicidio che hai citato prima, la violenza sulle donne, purtroppo è un argomento di strettissima attualità, perché proprio durante le festività natalizie c'è stato il dramma di Alghero. Ecco, secondo la tua, diciamo, esperienza, perché si arriva a questo? Perché poi anche questa donna aveva, forse se non ricordo male, denunciato il marito. Comunque, poi molte volte quando accadono questi avvenimenti sembra sempre che si caschi un po' tutti dal pero, come si dice, non si sapeva, sembrava una bella famiglia, una famiglia in armonia. Poi invece, semplicemente, non dico scavando, ma semplicemente bussando al campanello e aprendo la porta di quella casa, si scopre che invece i malesseri erano tanti.
Allora, infatti, hai detto una cosa molto, molto utile per la mia risposta. Hai detto spesso non si immaginava una situazione del genere perché magari la famiglia sembrava felice o perché l'uomo, in questo caso il carnefice, sembrava una brava persona. A volte i famosi vicini di casa dicono sempre salutava sempre, cioè una persona educata, ecco. Allora, nel libro io faccio un po' di questi passaggi e cerco di far intendere che ovviamente non lo dico io, lo dicono gli studiosi, insomma, di questi fenomeni sociali. Il problema non è tanto quello che è la violenza scaturita all'interno di quella specifica famiglia, ma la questione è più generale, è un problema proprio di patriarcato. Cosa significa? Una mentalità che noi abbiamo, noi anche donne, ok, siamo un po' tutti vittime di questa mentalità che c'è stata in qualche modo trasmessa, magari non la famiglia, ma ce l'ha trasmessa la scuola, o magari il contrario, la società. Adesso può succedere che i ragazzi abbiano questa mentalità, l'abbiano ricevuta anche attraverso i social media, ecco perché ne parlavo tanto. Quindi c'è una cultura che in qualche modo stigmatizza la donna come un essere che è possesso proprio dell'uomo, cioè non ha una sua, diciamo, una sua identità, ma che in qualche modo si raffronta sempre alla figura maschile che l'accompagna, che può essere un padre, un fratello, ma nella maggior parte dei casi è un marito o un ex. Cosa succede quindi? Che quando ci sono dei problemi, quando la donna dice dei no, che possono essere anche semplicemente il banale divorzio, cioè basta, il nostro amore è finito, ti lascio, succede che l'uomo non riesce assolutamente...
Si scatena anche la gelosia dell'uomo,
la gelosia
spesso, no?
Non riesce a accettare questi no, e praticamente questo scaturisce in un uomo che poteva essere anche non violento, quindi non sempre il femminicida è un uomo che picchiava la moglie, assolutamente, questo è una di quelle cose che va assolutamente, insomma, spiegate, perché il femminicidio in sé non è la conseguenza di un comportamento violento sempre, può esserlo e anche no. C'è il caso, non ricordo il nome, ma forse ricordate la figura di quell'esperto sociologo che veniva chiamato sempre a Rai 2 per parlare di femminicidi, e che poi è stato lui arrestato per il femminicidio della moglie,
ha compiuto il femminicidio della moglie
e niente, poi ovviamente si è raccontata questa cosa, si è fatta vedere anche le immagini quando veniva chiamato al TG come esperto, per esempio, ecco. Questo fa capire che cosa? Che ne siamo un po' tutti portatori sani o portatori malati.
Sì, e mi viene anche da dire che comportamenti del genere non sempre sfociano nel gesto estremo del femminicidio,
esatto.
dell'uccisione del partner, ma chissà quante altre volte invece sfociano su comportamenti che comunque procurano sofferenza, dolore, ripercussioni sui figli.
Esatto, infatti nel libro io parlo molto anche della violenza psicologica, che è più subdola e ovviamente non può essere denunciata, nel senso che non ha delle effettive poi alla fine conseguenze, della violenza economica. Una violenza economica che, per esempio, adesso potrebbe avere una legge che in qualche modo col DDL Pillon viene addirittura sancita come normale, ecco. Quindi ci sono tante cose che sia legali che illegali nel nostro paese in qualche modo portano la donna ad essere svantaggiata, ad avere delle discriminazioni. Poi quello, come abbiamo detto, ovviamente purtroppo è l'evento finale, quello più drammatico, dove ovviamente poi lì non c'è neanche niente da fare, nel senso che purtroppo, ecco perché bisogna prevenire più che curare, perché
è una strada senza ritorno, purtroppo.
Decisamente sì.
Musica e poi torniamo in diretta con la nostra ospite qui su Extra Life.
They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Then we're tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best. They call me the Gris-Gris Man. not many clients come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got it now. You got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling awesome get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my easy life rub or put some of my boss fix jam in your breakfast. Try a little bit of
martedì 8 gennaio, puntata di Extra Live un po' anomala perché stiamo andando in onda in differita rispetto all'orario solito delle 9 del mattino, in quanto stiamo facendo dei lavori sul nostro trasmettitore, abbiamo avuto un'interruzione del segnale e abbiamo ospite Claudia Sarrizzu con noi in studio per parlare del suo libro. Ricordiamo il titolo, Giovanni Follesa.
Parole avanti, femminismo del terzo millennio. Ecco, questo è il tema. Abbiamo parlato un po' della Sardegna, un po' di quello che succede. Ecco, abbiamo parlato della violenza anche psicologica nei confronti delle donne. Come si esce? Quanto è importante l'informazione? Quanto è importante l'educazione a scuola? Perché poi capita sempre, di quando si trattano determinati argomenti, poi di arrivare sempre da una parte agli organi di informazione, quindi ai media, e a quello che loro possono fare, e dall'altra quanto è importante invece l'educazione nelle scuole. Io mi lamento sempre di questa cosa, che nelle scuole si insegna di tutto tranne l'educazione ai sentimenti, l'educazione all'amore, l'educazione all'amicizia. Sembrano argomenti tabù, sembra che uno debba nascere e già conoscerle,
imparato cose, come si
imparato,
dice,
esatto. Invece no, cioè dovrebbero essere delle materie fondamentali, così come si studia la storia piuttosto che l'educazione civica, piuttosto che la geografia della Scandinavia, che sarà sicuramente importante, ma sino secondo me a un certo punto. Credo che queste materie, questi temi debbano entrare nella scuola.
Hai ragione. Allora, prima di tutto va detta una cosa, che in questo periodo, anche grazie all'ordine, diciamo molte giornaliste stanno entrando nelle scuole e in qualche modo facendo delle lezioni, o più che lezioni, incontri con gli studenti per parlare del discorso, di come leggere un giornale, quindi di come non farsi in qualche modo dettare da quella linea editoriale una determinata visione del mondo. Ecco, questo è molto importante, quindi come leggere i giornali, soprattutto i giornali oggi online, che sono completamente diversi dai giornali cartacei, quindi hanno anche proprio una diversa modo di comunicare nell'immediato, che va spiegato ai ragazzi. E questa è una cosa importante. Riguardo l'affettività, c'è tanto da fare, nel senso che ci rendiamo conto, anch'io mi è capitato di andare in uno di questi incontri, che c'è l'argomento è rimbalza, come se comunque il mondo della scuola fosse un po' un muro di gomma, nel senso che c'è quasi paura ad affrontare questi argomenti. Strano, perché possiamo intendere che sia complicato parlare, discutere della sessualità. In qualche modo possiamo, ecco, giustificare la cosa, ma è assurdo che si abbia paura di parlare di affettività. Ecco.
Infatti,
è una cosa che proprio
sono due temi completamente diversi.
Diversi, tra l'altro, e che davvero non si riesce a capire perché. Quindi a volte, come hai detto tu, si riempie insomma la testa del ragazzo di nozioni importanti, certo, ma che sono nozioni che poi sono anche le cose che poi vengono dimenticate anche prima.
Subito.
Il nozionismo viene subito dimenticato. Quando invece le lezioni di vita dovrebbero essere
quelle.
Ma poi
le cose insegnate male, comunicate male, finiscono per diventare, come dire, un esercizio formale, puramente formale, e anzi creano maggior distacco da quel tema, perché secondo me il ragazzo si convince che è una cosa... che è una cosa sterile, che è una cosa lontana, non vera,
che non ha importanza.
Il problema è proprio quello: trovare i linguaggi, trovare le modalità nuove per parlare di questi temi e perché diventino incisivi. Difatti volevo chiedere a Claudia questo: tu sei in giro ormai da quasi un mese con la promozione di questo libro, avrai incontrato tantissime persone alle presentazioni, avrei guardato negli occhi, ti sei resa conto se sta cambiando qualcosa nel modo di percepire queste problematiche, se ci sono sempre di più anche gli uomini alle presentazioni dei tuoi di un libro come questo, per esempio?
Allora,
o i ragazzi?
Allora è questo, questa è la cosa che mi ha colpito. Allora, vengono tante persone, uomini e donne, quindi non noto, ecco, una disinteresse da parte del genere maschile, assolutamente. Tra l'altro anche durante la manifestazione che c'è stata organizzata da Nonna di Meno a novembre, io ero presente e mi sono resa conto che la piazza Garibaldi era piena anche di uomini, quindi
per
credo
fortuna,
che ormai
per
fortuna così. Ma ecco, questo fa capire che ormai è un problema percepito anche dal genere maschile. Invece mi sono resa conto che sto incontrando, a meno che io non vada proprio nella scuola, ma venga invitata ovviamente non dagli studenti, vengo invitata dai professori, che sono sempre persone adulte, ecco, i giovani sono scarseggiano.
È difficile che vengano di loro spontanea volontà.
Questo mi rattrista, perché poi il libro non è scritto tanto per parlarci tra noi che siamo già d'accordo sull'argomento. Era scritto per in qualche modo coinvolgere,
avrebbe questa funzione,
quella generazione, esatto, che magari non conosce neanche cos'è stato il femminismo di prima e cos'è il femminismo che può aiutarci oggi, che è un femminismo diverso, che ha strumenti diversi, che ha battaglie diverse da intraprendere, che potrebbe in qualche modo coinvolgere ragazzi e ragazze in una battaglia verso la parità, ecco, reale, quella insomma sostanziale. Ecco, questo mi un po' mi intristisce, però insomma sono fiduciosa, ho altre presentazioni e spero che nelle prossime, anche grazie a questa puntata, si sentano in colpa e vengano
anche perché poi alla fine il femminismo è sicuramente un aspetto fondamentale sul quale bisogna lavorare, ma oggi forse si va addirittura oltre perché si parla di genere.
Esatto.
E quindi diciamo c'è anche un'altra battaglia in effetti da portare avanti in Italia, per quanto avanti per alcuni aspetti, però sugli aspetti diciamo così del genere, sul matrimonio tra le coppie omosessuali eccetera, questa è una conquista che è arrivata da pochissimo, e ancora oggi a leggere i giornali degli ultimi periodi ci sono delle situazioni di ribellione, di violenza. L'aggressione a Torino è soltanto l'ultimo degli esempi di questi ultimi giorni, quindi in realtà le cose da fare sono e da dire, e la società va cambiata in maniera profonda.
Esatto, io faccio anche un parallelismo tra il maschilismo, l'omofobia e il razzismo, perché generalmente quando c'è uno di questo ci sono anche gli altri due, quindi
non si è mai soli.
Esatto, e questo fa capire che nel momento in cui scardini uno di questi potresti anche risolvere gli altri, nel senso che alla fine è sempre la paura del diverso, oppure nel caso del maschilismo è il desiderio di schiacciare l'altro se considerato più debole, e ovviamente la donna in questa società già è penalizzata, in più comunque fisicamente, se parliamo di violenza fisica è nella maggior parte dei casi più debole dell'uomo, e quindi questo crea veramente poi una concomitanza, come ho detto, di questo odio che si manifesta in tanti modi. Quindi sì, assolutamente è importante parlarne. In una presentazione abbiamo fatto comunque un parallelismo, c'era con me Francesca Falchi, che è un'attrice, e abbiamo parlato del lesbismo e quindi anche di quello che è la discriminazione delle donne, che è ancora maggiore quando queste sono lesbiche, quindi doppia discriminazione, e quindi ovviamente è un argomento che assolutamente va, è molto vicino,
è centrale,
a quello del
poi
mio libro,
nella,
è centrale,
esatto, nella vita.
Certo.
Io vorrei tornare un po' al tema dal quale siamo partiti nella puntata di oggi, che è il rapporto tra donne e politica, la presenza delle donne nella politica, ho la scarsissima possibilità di partecipare soprattutto ai momenti, per esempio le elezioni, in maniera così forte, rappresentativa. E mi viene da pensare che uno degli elementi, per esempio, dell'ultima campagna di metà mandato negli Stati Uniti è stata proprio la presenza delle candidate donne. C'è qualcosa nel sistema politico italiano, nella struttura dei nostri partiti, nella cultura politica del nostro paese che frena particolarmente l'accesso delle donne alla politica? Perché veramente sembra di essere indietro di 50 anni rispetto al resto del mondo per questo aspetto specifico.
Sì. Allora, io credo che sia un problema culturale dei nostri partiti, quindi più che delle vere e proprie regole che in qualche modo impediscano, insomma, il raggiungimento di certi livelli anche dirigenziali all'interno dei partiti e quindi poi delle candidature che siano valide e importanti, credo che ci sia proprio anche una cultura che in qualche modo anche in maniera inconscia non faccia proprio pensare alla donna
in maniera
come
mi viene
candidata.
Da dire anche stupida, perché esatto. Oggi voglio dire farebbe anche comodo ai partiti
esatto,
che sono così alla
moda,
frutta
insomma, esatto.
Farebbe anche comodo introdurre degli elementi di novità,
però c'è
no?
Anche da dire una cosa, io sono molto autocritica con il mio genere, perché credo che più che dare colpa agli altri dobbiamo anche guardarci certo. Dentro di noi, e credo che anche noi donne dovremmo in questo momento, soprattutto quando si tratta di politica, perché certo quando abbiamo un marito violento è molto difficile fare autocritica, cioè il problema non è in noi ma è nell'altro che è. Però quando si tratta invece di raggiungere determinate cariche, io credo che se siamo all'interno di un partito dobbiamo prima cosa fare squadra tra noi donne, che è una cosa che dobbiamo imparare a fare. Le donne sempre per cultura sono state abituate a stare in competizione tra loro per raggiungere l'attenzione maschile, invece no, dobbiamo cambiare questo, dobbiamo partire da noi, non dobbiamo aspettarci che siano gli uomini a
anche
cambiare questa cosa.
Sembra che le prime a non votare le donne sono proprio le donne.
Esatto. E quindi io da poco parlavo proprio con delle esponenti anche del centro-sinistra che dovrebbe essere più sensibile all'argomento, e dicevo dobbiamo essere noi, in questo caso voi che fate politica, a fare delle piccole proteste, cioè dire ai vostri capi di partito: se non c'è una candidata, allora bene, non votiamo quel candidato maschio. Questo non significa non dare importanza alla meritocrazia, perché è ovvio che ci può essere un candidato uomo che è migliore di una candidata donna, quindi non bisogna votare una donna solo perché è donna, assolutamente. Però non è possibile che su 30 candidati ci siano solo due donne competenti, siccome è illogica questa cosa, anche per tanti motivi. Ormai le donne sono quelle che si laureano di più, che fanno più studi, che addirittura stanno emigrando di più e tornando con tante conoscenze,
con bagagli
maggiori. Esatto, soprattutto la nuova generazione. Allora è sicuro che siamo noi anche che non ci vogliamo magari mettere in gioco in quelle che sono. Però ecco, siccome adesso sta anche passando il fatto che la convinzione che la politica sia una cosa sporca, quindi questo potrebbe anche in qualche modo scoraggiare i giovani e le donne. Io credo invece che non bisogna cadere in questa trappola, e bisogna invece renderci conto che se vogliamo cambiare le cose dobbiamo farlo esclusivamente andando nella stanza dei bottoni. Cioè le norme per noi donne, quelle che ci possono far raggiungere la parità, le otterremo non chiedendole concessione divina. No, dobbiamo essere noi dentro il consiglio regionale, in questo caso perché abbiamo le regionali a breve, o comunque i parlamenti eccetera, ed essere presenti e quindi proporle e votarle. Anna Maria Busia, che tra l'altro appare anche
nel libro
esatto, per la questione della legge sui minori vittime del femminicidio, i figli insomma minori vittime del femminicidio, lei lo dice sempre, cioè non è possibile che noi siamo quattro donne in un consiglio regionale di 60 consiglieri,
composto da 60
e
consiglieri.
Quindi non possiamo aspettarci che quel consiglio regionale faccia norme per noi.
Tra l'altro però adesso abbiamo il consiglio, appunto a dicembre se non ricordo male, ha proprio votato la legge sulla doppia preferenza di genere, quindi queste nuove elezioni regionali del 24 febbraio
sono anche un'opportunità per mettere un po' più di donne
Esatto, perché comunque c'è questa possibilità di esprimere una doppia preferenza, purché sia una di genere maschile e una di genere femminile.
E credo che alcune liste stiano facendo proprio la scelta degli accoppiamenti uomo-donna per favorire al massimo
meccanismo. Esatto.
Il tandem.
Allora, siccome però non è obbligatorio, nel senso
però
che
non
ci
è
potrebbero essere delle sanzioni, ma alla fine come le paghi, non si capisce neanche quale sarebbe la penale. Il problema è che quello che si stia facendo sia un'operazione di facciata. Quindi speriamo
marketing
che vada bene, però però finché non vedo il consiglio regionale il giorno dopo formato,
beh, non sarebbe bello, metà e metà
sarebbe bellissimo, esatto, sarebbe finalmente una cosa normale, perché poi non è una cosa straordinaria, dovrebbe essere normale. Il fatto è che chissà, insomma, adesso vediamo come sarà, e anche perché ci aspetta un periodo, questo è un periodo molto complicato per i diritti, non parliamo solo di quelli delle donne, quindi c'è bisogno di sedi legislative anche, no? Che siano anche compresi, dove c'è una sensibilità femminile.
Benissimo, io ringrazio Claudia per esserci venuta a trovare. Grazie. La invito a tornare a parlare di questi temi qui in radio con noi. Ringrazio Giovanni Follesa per questa puntata,
Sergio,
così senza tempo, che andrà in onda, no, andrà in onda nella tarda mattinata, okay, di martedì 8 gennaio 2019. Noi vi lasciamo in compagnia di una donna che è una studentessa Erasmus, si chiama Veronica, è una delle centinaia di protagoniste e protagonisti di questo nostro format che va avanti ormai da 4 anni.
Bello.
In cui i ragazzi dell'Erasmus raccontano la nostra città. È tutto per oggi, noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 9 sui 96.8 di Radio X con Extra Life.
Ciao, ciao,
ciao
a tutti.
E grazie.
Ciao.